secondo personaggio che incontriamo è la regina Vasti. Questa regina che non voleva fare la regina. Era regina, però si rifiutò di stare sottomessa al re. Poi troviamo Esther, che prese il posto di Vasti, ed Esther raccoglieva l'attenzione e la simpatia di tutti quelli che la vedevano. Abbiamo già trattato, quindi non lo rivedremo. Poi troviamo Aman, il nemico degli ebrei, il visir, era il gran visir a dire la verità, il primo ministro, diremmo oggi, che odiava gli ebrei, era vendicativo. E poi c'è l'ultimo personaggio, Mardocheo, che era il papà putativo di Esther. Esther era orfana e Mardocheo la prese come figlia. Cinque personaggi, due dei quali positivi e tre negativi. Abbiamo visto il primo positivo, Esther, per chi lo ricorda, oggi vedremo il primo negativo. Il primo negativo, abbiamo detto che nel libro troviamo il re Assuero. Questo re che era potente. Gli storici individuano il re Assuero in Serse, il re Serse, il figlio di Dario I, che regnò dal 486 fino al 465 a.C., poi fu ucciso da una congiura di come quelli che erano a corte. Succedeva quasi spesso, quasi tutti i re, a parte qualcuno, facevano quella fine. Però gli storici individuano in Assuero quel Serse che aveva un esercito grandissimo, aveva una flotta immensa. E gli viene in mente, visto che c'è una bella flotta, bella grande, attacchiamo la Grecia. La Grecia era il top, diremmo oggi. La Grecia era l'America di allora. C'era cultura, c'era forza, c'era benessere. E Serse pensò di attaccare, Assuero pensò di attaccare la Grecia. Però a Salamina e a Platea prese due batoste che il povero Assuero si ritirò nel suo palazzo nel suo palazzo e decise di fare una vita di corte, di godere gli agi della corte. Lasciamo perdere le guerre, perché poi le guerre sono brutte, perché se si vincono sono belle, se si perdono sono brutte. Siccome lui ne ha perso due, leggete la storia di questo Serse, perché gli greci fecero una strategia incredibile. Videro la flotta che veniva, fecero roccaforta sulla spiaggia, non riuscirono a sbarcare. Allora Serse pensò, dice: adesso, visto che a Salamina c'è andata male, la Grecia è quella, conoscete? Prendiamo un'altra via, andiamo più a sud, prendiamo Platea. Però i greci ebbero una pensata ancora migliore. Camminarono tutta la notte e da Salamina andarono a Platea e fecero la stessa tattica. Solo che Serse, quando vide sulla spiaggia i soldati schierati, e disse: ma questi greci quanti sono? Io pensavo di avere un esercito grande, ma quanti sono questi greci? E prese una batosta che tornò a casa sua. In questo periodo abbiamo la storia che stiamo per leggere oggi. Proprio in questa fascia di dopo questi fatti, diciamo, ecco. E leggiamo, chi vuole seguire con me la lettura? Esther, capitolo 2, dal versetto 21 al versetto 23. Il libro di Esther. Tutti sappiamo che Esther viene dopo il libro di? Va bene, ve lo dico io. Prego? Neemia, non lo dice mia moglie. E prima del libro di? Esther è l'ultimo libro storico. Cosa viene dopo i storici? Vengono i poetici, quindi Giobbe. Ci siamo, Esther, capitolo 2, leggeremo dal versetto 21. Io me lo sono portato qui perché con un occhio riesco a leggere e con l'altro riesco a vedere da lontano. Quindi qui è un po' più grande, quindi leggo da qui. Ci siete? Esther, capitolo 2, versetto 21. In quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigdan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatesi contro il re Assuero, cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte le indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re. Avete notato nulla? Non avete notato nulla? Due eunuchi stanno per complottare contro il re. Mardocheo non sappiamo se passava, se era lì, cosa stava facendo. Viene a sapere e il complotto va male. Cosa avete? Non avete notato niente? Dice che è stato scritto il libro del re e la cosa finisce là. Non c'è stato, diciamo, un seguito. Eppure Assuero era un grande re. Assuero governava dall'Etiopia fino all'India. Era un grande re. Questo l'aveva salvato la vita. Però una notte che Assuero non riusciva a prendere sonno, nonostante le sue tante concubine, non riusciva a prendere sonno e chiese, diciamo, il mattone per dormire, diremmo oggi. Chiese la storia, il libro delle cronache, chiamò un servo e disse: guarda, io non riesco a dormire, leggimi un po' di storia così sai, insomma, prendo sonno. E il lettore incominciò a leggere e, arrivato a questo punto, raccontò che lui era stato, che Mardocheo aveva scoperto il complotto e lui era stato salvato praticamente da Mardocheo. E il re, come se fosse l'ultima cosa che gli veniva in mente quando non ci viene sonno, sapete, pensiamo a quelle cose proprio che non, di solito non pensiamo mai, ma siccome che stiamo lì, vediamo il soffitto che è sempre lì e noi, magari la moglie a fianco che dorme tranquillamente o nella nostra cameretta che siamo da soli, lui chiese quale onore e quale distinzione si sono dati a Mardocheo per questo? E quelli risposero: non si è fatto nulla per lui. Avete notato prima? Non era stato scritto e Mardocheo fu onorato come successivamente. E Mardocheo è stato premiato, e Mardocheo è stato ringraziato. Cioè il re Assuero, questo re così grande, così potente, ha dimenticato il beneficio che aveva ricevuto. E non era un beneficio piccolo, era un grosso beneficio. Perché quando parliamo di macchina, va bene, quando parliamo di computer, va bene, ma quando parliamo della nostra vita, è una cosa grande, è una cosa grossa. Il re Assuero non aveva ringraziato Mardocheo. Il re Assuero era stato irriconoscente. E questo può accadere anche a noi. Il primo fatto, il primo male di questi tempi è la irriconoscenza. Qualcuno ci fa un favore, noi non sappiamo neanche dire grazie di cuore. Qualcuno, diciamo, si interessa a noi, noi pensiamo per un momento: ma questo che vuole? Oh, ma come si permette? Qualcuno fa delle domande personali per capire la condizione in cui ci troviamo, perché ci vuole aiutare, e noi che pensiamo? Ma guarda, ho posto un piccione. Non siamo capaci di essere conoscenti verso chi si interessa a noi. Uno dei mali di oggi è l'ingratitudine. L'ingratitudine è la tendenza a dimenticare o a non cambiare, a non ricambiare gli aiuti e i benefici ricevuti. L'ingratitudine ci permette di non riconoscere le cose che gli altri ci fanno, le cose buone che gli altri ci fanno. Oh, ma ce ne ricordiamo quelle brutte. E se quelle brutte ce le ricordiamo, e come? Mi hai guardato male? Me lo ricordo quella volta che mi hai guardato male. Figura se mi rispondi male. Figura se poi mi hai parlato male. L'ingrato non serve, non sente il bisogno di dimostrare riconoscenza quando riceve un bene, grande o piccolo che sia. Perché l'ingratitudine è la base dell'egoismo. Siamo egoisti per natura. L'uomo è egoista per natura, il mondo è egoista per natura, lo vediamo. Prendete un bambino, la prima parola che impara qual è? Mamma? No, tua figlia ha imparato, ha detto mamma per prima cosa? Mio. Come seconda cosa cosa ha detto? È mio. E terza cosa? No. le cose diciamo che abbiamo nel cuore sono queste. Io, ancora io e poi sempre io. Perché siamo per natura egoisti e non riusciamo neanche a vedere quando uno ci dà qualcosa. Non solo non vogliamo ringraziare, ma il nostro egoismo ci porta a non vederlo proprio. Assuero non ha visto che Mardocheo gli ha salvato la vita. Ha condannato i due eunuchi, li ha fatti morire perché hanno attentato al re, ma non ha visto chi era l'autore della sua, diciamo, della sua salvezza. Cari, la scrittura giudica molto severamente l'ingratitudine. La scrittura ci insegna che dobbiamo essere grati e per essere grati dobbiamo imparare a dire grazie. Sapete quando noi impariamo a dire grazie? Sapete? Fate un esperimento. Legatevi una mano dietro la mano, cosa dà? Io sono destroso, quindi è la destra. Legatevela dietro e poi provate a fare qualcosa con la sinistra, che io non so fare niente con la sinistra. Portare solo la borsa della spesa. Per mangiare. Allora dici, moglie, mi fai? Mia moglie, io la chiamo moglie perché è molto originale. Non è amore troppo, troppo banale. Tesoro troppo banale. Parentesi. Eravamo in un campeggio, c'erano credo 300 persone, e fa Franco, dice, io ho parlato con mia moglie, dice, ma come la chiami moglie? Sì, dico, Franco, prova a chiamare tua moglie. Tesoro? Tesoro? Niente, ma dico, vuoi vedere? Moglie, che c'è? L'unica, una volta mi ha risposto, e quindi siamo molto originali. Allora, il braccio legato dietro la schiena, che non riesco a mangiare, moglie, per favore, come impariamo? E poi quando ce l'ha dato, scusa, gira un altro pochino perché non ci riesco, no? E poi grazie, come siamo bravi. E costringiamo Dio a legarci un braccio dietro. Per imparare a ringraziare, costringiamo Dio a farci legare un braccio dietro. Certo non ce lo legherà con lo scotch, con una corda. Molto spesso o che si fa male, o che abbiamo l'artrite, l'artrosi, o che abbiamo non so che. Cioè non possiamo fare qualcosa perché Dio ha permesso questa cosa per farci imparare a dire grazie. Io sono volontario della Croce Verde. Quando portiamo i pazienti da casa loro all'ospedale per la visita, poi li portiamo a casa, è vero, noi siamo volontari, quindi non prendiamo niente. C'è un contributo per la benzina, per l'associazione, però c'è una cosa che quanto ti fa stare bene. Tu hai speso per questo paziente, di solito sono gli anziani, e di solito sono, mamma mia, ti parlano dei loro guai, dei loro figli e della pensione che non basta. Poi quando li porto all'ospedale, al ritorno, hanno già parlato delle tre cose fondamentali. Qual è l'altra cosa fondamentale? Che è la risposta del medico. E tu che pensi? E tu che credi? Ti prendono per il dottore. Però alla fine vanno, li accompagna a casa, perché questo è il regolamento, li accompagna dentro casa e ti pagano con qualcosa che nessuno ti paga mai. Il grazie di cuore. A dire la verità, c'era Giulia che oltre al grazie mi dava anche una caramella. Era un'abitudine. Però il grazie del malato è diverso da tutti quanti gli altri. Il grazie di chi non può fare qualcosa perché non è all'altezza di farla, è il grazie speciale. Come credenti siamo disponibili a ringraziare Dio quando Dio ci fa le cose che a noi ci piacciono. Signore, guarda, c'ho un mal di testa, per favore, fammi passare sto mal di testa. Guarda, non ne posso più, devo andare al culto, però non riesco neanche a seguire. E il mal di testa ci passa. Come entriamo dentro la porta, dentro la sala, è passato il mal di testa. Signore, grazie. Lodiamo Dio perché ci è passato il mal di testa. Stessa situazione, stesso mal di testa e non ci passa. Veniamo al culto, apriamo e non ci passa. Siamo meno disponibili a ringraziare Dio, a dire Signore, grazie perché il mal di testa non mi è passato. Te l'avevo chiesto, ma ti ringrazio che non me l'hai fatto passare, perché vuol dire che c'è un motivo. Siamo meno disponibili. Ma quando siamo disponibili a ringraziare Dio, che Dio ci concede quello che chiediamo. E così dimentichiamo quello che dice la parola di Dio. In ogni cosa. Non dice se vi va bene, se vi piace, se è qualcosa che è adatto a voi, se è secondo il vostro carattere, secondo i vostri pensieri. No, l'Apostolo Paolo, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18, dice: in ogni cosa rendete grazie. E già va bene così, perché Paolo non sapeva, Paolo, no, Paolo sapeva come, perché questa è la volontà di Dio per voi, e questa deve essere la nostra forza. Cioè Dio ci permette alcune cose, dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo imparare a ringraziarlo. Questo versetto, in ogni cosa rendete grazie, spesso viene preso, se avete voglia rendete grazie, invece ha valore di comandamento. Nell'originale, nel greco, è all'imperativo. Quindi non vuol dire in ogni cosa se avete voglia ringraziate, vuol dire in ogni cosa, se vi piace o non vi piace, dovete ringraziare Dio. Questo è il valore del versetto, diciamo, nell'originale greco. Ringraziare Dio per quello che ci dà, ma soprattutto, cari, per quello che non ci dà. Perché è una lezione di vita. Perché Dio ci sta dando una lezione di vita. Perché noi siamo così cocciuti che molto spesso il Signore deve intervenire due volte, tre volte, quattro volte. Io non so voi, ma se Dio interveniva solo una volta nei miei confronti quando mi dovevo convertire, non sarei mai diventato credente. Invece no, ti dà una possibilità, ti dà un'altra possibilità. La storia di Israele ci insegna: fallisce la prima volta, manda un'altra occasione; fallisce la seconda, manda un'altra occasione; fallisce alla fine, è il top. Alla fine è il top. Visto che vi ho mandato i profeti alla mattina, ve l'ho mandato a mezzogiorno, ve l'ho mandato a merenda e a cena, ve l'ho mandato la notte, adesso basta, andate in esilio. Però il top qual era? Solo per 70 anni, non per sempre, soltanto per un tempo, che a noi è sembrato lunghissimo. Figuratevi se alcuni, la maggioranza di quelli che sono tornati in Israele erano nati in esilio, non erano ebrei nati, perché dopo 70 anni erano ragazzi, bambini e giovani. Però che cosa è successo? Che Dio ha detto: io ti do un'altra possibilità per 70 anni. Infatti sono tornati, sono stati zelanti, fin tanto che hanno incominciato altre problematiche. Eppure dopo che hanno cominciato le problematiche, Dio ha detto: sentite, uomo, ma quasi quasi mi pento davvero di avervi fatto. Siete proprio dei capatosto? Però questa volta intervengo in un metodo che non potete, diciamo, non accettarlo, che è la grazia. È intervenuto con Cristo che ci dà la grazia. Tutti quelli, abbiamo letto, tutti quelli che sono nati da Dio diventano figli di Dio. Quindi questo cosa volete? E noi no. Noi ci sentiamo superiori. Siccome che c'è grazia, cioè grazia vuol dire fare quello che vogliamo, ci sentiamo liberi, ci sentiamo indipendenti. Non sappiamo ringraziare Dio veramente di cuore. Facciamo quello che vogliamo. Allora, se Dio ci fa le cose che ci dà le cose che ci piacciono, noi siamo disposti a ringraziare. Se invece ci dà qualche difficoltà, che non ci ascolta bene, perché un Dio fatto è dall'eternità, quindi sarà pure vecchietto, o come ce lo presentano, capelli lunghi, bianchi, insomma, c'è pure, allora siamo indisponibili. Aspettiamo che ci sentiamo. Quante volte abbiamo sentito? Non me la sento. Domenica ci vediamo al culto. Non mi sento. Non me la sento. Facciamo questo. Sinceramente, guarda, non me la sento. Perché andiamo secondo il nostro cuore. Continuamente, per ogni cosa, scusate, il Paolo agli Efesini invita a ringraziare, sempre all'imperativo, continuamente per ogni cosa. E ci dà anche il motivo: nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che Egli è la nostra grazia, Lui è la nostra forza. E questo succede quando Dio ci fa le cose buone, lo ringraziamo; quando ci fa le cose che non ci piacciono, non lo ringraziamo. Succede anche fra di noi. C'è un Andrea che quando ci incontriamo e mi offre il caffè: bravo Andrea, grazie, bravo, bravo ragazzo, è tuo marito, bravissimo. Ogni volta che ci incontriamo mi offre il caffè. Prego. lo vede. No, 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 no. È vero. Però va bene. Lui offre il caffè, quindi è un bravo ragazzo. Oh, incontro Laura. Questo. Ma quando è tirchia sta Laura? Se avesse una volta offerto un caffè. Ad Andrea sono disponibile a ringraziare, a Laura invece no. Invece dobbiamo imparare a ringraziare per tutto. Perché non sappiamo che cosa ci sta di dietro. Noi non sappiamo perché quel fratello ha agito in quel modo, se non neanche lo conosciamo. E quando lo impariamo a conoscerlo, impariamo anche a dire grazie, perché impariamo ad accettarlo. Meno disponibile quando dei credenti diventano insopportabili. Vero che c'è qualcuno in mezzo a voi? Anzi, facciamo così. Qualcuno di questa chiesa ci è insopportabile, vero? Non mi dovete rispondere, ma credo proprio che di sì, perché in tutte le chiese, pure nella nostra chiesa, c'è qualcuno che è difficile amare. Amare è una parola grossa, è difficile sopportare. Ecco perché Paolo diceva, ricordate? Lo diceva Paolo? Sopportatevi gli uni gli altri. E qualche volta è difficile sopportare, addirittura dovrei pure ringraziare, ma pensa un po'. Bene, ringraziare è una forma di amore fraterno che dobbiamo imparare. È una forma filiale verso Dio, è una forma di amore fraterno verso gli altri. L'ingratitudine è uno dei grandi difetti degli esseri umani, ma il credente ha qualcosa di nuovo che gli esseri umani non hanno. Il credente è figliolo di Dio. È ingrato chi nega di non aver ricevuto almeno un beneficio dagli altri, anche dai più insopportabili. È ingrato chi fa finta di non aver ricevuto anche un minimo di beneficio. E diciamo che troviamo un esempio nella Bibbia, nel Vangelo, che ci fa capire questo. Gesù stava andando verso Gerusalemme e a un certo punto incrocia 10 lebbrosi. Questi, quando hanno visto che era Gesù, avevano sentito parlare di lui, sapeva che era un rabbi che faceva miracoli, che poteva guarirli. Hanno sentito parlare, allora figurati, era l'opportunità pure per essere guariti. Allora hanno cominciato, liberaci rabbi, liberaci dalla purificaci dalla lebbra, purificaci. E Gesù a un certo punto dice, a me piace romanzare, però serve anche a capire il valore di quello che devo dire. E Gesù a un certo punto dice, sentite, facciamo così, io non mi voglio mettere contro la legge di Mosè, perciò voi sapete cosa dovete fare? Andate a Gerusalemme, andate al Tempio e fate l'offerta come se foste già guariti. I 10 a un certo punto, all'inizio sono trovati un po' così, però lo diceva il rabbi, aveva fatto miracoli, aveva un gran seguito, partono e vanno verso Gerusalemme, un po' scettici a dire la verità, però vanno, si incamminano, solo che strada facendo, oh, guarda, non c'è più la lebbra, insomma sono stati guariti senza arrivare al Tempio. Sono stati guariti strada facendo. Perché dico la legge di Mosè diceva, Gesù non voleva stare contro? Perché al Tempio sarebbe stato il sacrificio, la purificazione a guarirli. Strada facendo no, strada facendo è stata la grazia, è stato Cristo. E di questi 10, il 10% torna indietro. Dice, ma perché io devo andare al Tempio, sono già guarito? Fammi tornare indietro, come dicono gli angonetani, fammi andare a tornare indietro a ringraziare Gesù il rabbi che mi ha guarito, perché se lui non mi diceva vai lì, io non sarei stato guarito. E torno indietro, ed è emblematico quello che dice Gesù, i 10 non sono stati tutti purificati? E com'è che solo uno è tornato indietro? I 10 non sono stati tutti purificati? Ma dove sono gli altri 9? Gli altri 9 erano ingrati, gli altri 9 non hanno saputo dire grazie. Noi facciamo parte di quel 10% o facciamo parte del 90%, del 90%? Quanti membri siete voi? Di solito battezzati? 30? 25? Facciamo 30, così mi è meglio. 3 di voi sono quelli che sanno dire grazie e tornano indietro a ringraziare Dio. Meno 27, o fate parte dei 27, cioè della gran massa. Perché non lo fa tizio? Lo devo fare io, ma quando mai? Allora, cari, cercate di essere quel 10%, perché l'altro 90% si vergognerà. All'inizio vi prenderà un pochino in giro, perché non è normale ringraziare. Ma stiamo scherzando? Io mi sono operato, ho sbalordito il medico. Mi sono spiegato ancora, Torretti, mi sono operato alla ciste, non potevo neanche parlare, mi viene il primario e dico: scusi dottore, mi vengono, si avvicina perché non potevo parlare, dico: scusi, è lei che mi ha operato? Lui con molta superficie, chissà cosa pensava che io dovessi dire. Sì, perché? Dico: grazie, è rimasto così. Si è girato verso quegli altri, l'ha guardato, era l'altro che mi aveva operato, non lui. Almeno avesse avuto l'onestà di dire: guardi, non ti ho operato io, grazie lo devi dire a lui. Perché questo è il mondo, non sappiamo neanche ricevere il grazie. Non solo che non lo sappiamo dare, non sappiamo neanche ricevere. Noi dobbiamo imparare a dire grazie per un grazie di riconoscenza per quello che gli altri fanno per noi, e non come il re Assuero che gli ha salvato la vita e non ha saputo dire neanche un grazie a Mardocheo. Ah, dopo sì, grazie, dopo. Non sappiamo quanto tempo è passato, ma poteva passare anche un giorno, non ha detto grazie. La seconda caratteristica, diciamo, che è un altro male dei tempi moderni, e spesso anche fra i credenti, successivamente a questi fatti, cioè alla scoperta no, al licenziamento della regina Vasti e all'assunzione come regina di Ester, uso questi termini perché era proprio così. La regina serviva soltanto uno scopo, quello di fare il figlio l'erede, perché lui di donne ne aveva, ma ne aveva tante. Però la regina era regina, la regina era quella che gli doveva dare l'erede. Infatti Serse II era figlio di Vasti. Mentre Ester non fece il successore, l'erede, diciamo, al trono. Successivamente ai fatti di Vasti, leggiamo al capitolo 3, versetto 8. Sempre chi vuole seguire con me, capitolo 3, versetto 8: e Aman disse al re Assuero: c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re. Non è quindi un interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re, perché siano portati nel tesoro reale. Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo e lo diede ad Aman, l'Agagita, figlio di Ammedata e nemico dei giudei. Il re disse ad Aman: tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi. Che vi sembra? Il re Assuero era uno dei più grandi re di quell'epoca. Il consigliere, il gran visir, gli disse: c'è un popolo, in mezzo al tuo popolo, che fa quello che gli pare. E il re disse: ok, va bene, distruggilo, fa come che ti pare. E poi gli ha dato pure l'anello reale. Da un re così grande, è vero che ci saremmo aspettati tantino di più di saggezza. Da un re così grande ci saremmo aspettati, diciamo, almeno un minimo di sapienza. Invece è stato superficiale. Ha creduto al gran visir? Ah, dice: ma quello è l'uomo di fiducia. Ok, ma qui c'era una cosa grossa. Qui c'era da distruggere il popolo ebreo. E c'era da distruggere in una maniera speciale. Assuero firmò un decreto perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei. E poi sentite: giovani, vecchi, bambini e donne. Qui un'altra parentesi: qui abbiamo la categoria che i persiani avevano della popolazione, categoria molto, molto conosciuta anche presso gli ebrei. Avete notato i giovani, i vecchi, i bambini e infine le donne, perché venivano prima i bambini e poi le donne. Se dobbiamo salvare, buttare giù dalla barca, buttavamo giù prima le donne, poi i bambini, poi i vecchi. Ecco, chiusa parentesi. Da un re che governava un popolo così grande, è vero che ci saremmo aspettato un tantino di più saggezza. Vediamo se è vero. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Come fece Nabucodonosor. Ci sono dei ragazzi che non adorano la statua che tu hai fatto. Ok, fammi vedere. Ha visto lui che non adoravano gli acchi. Voi perché non adorate la mia statua? Perché noi adoriamo il Dio di Israele. E allora andate nella fossa dei leoni. No, nella fornace ardente. Invece qui no. Ci saremmo aspettati da Assuero un tantino di saggezza in più. Infatti furono mandati delle lettere per mezzo di corrieri per uccidere, sterminare e prendersi tutti i beni degli ebrei, giovani, vecchi, bambini e donne. E dopo questo decreto, un re grande come Assuero, dove possiamo trovarlo? Dove pensiamo che fosse? Mentre che la città è andata in panico, mentre nella città si piangeva questo editto, dove pensate di trovare questo Assuero? Bene, Assuero era nella residenza reale di Susa, il re e Aman se ne stavano seduti a bere e a festeggiare. Un re così grande, non ci saremmo aspettati un tantino più di saggezza? Non ci aspettiamo, non ci fa strano che un re abbia preso un decreto così micidiale alla leggera? Almeno Hitler aveva i suoi consiglieri. Almeno Hitler ha chiamato prima Himmler, ha detto: oh, qua possiamo fare la distruzione totale degli ebrei, perché questi ebrei sono di categoria inferiore. Ha chiamato i suoi generali: possiamo fare questo? Come lo possiamo fare? Ci hanno provato prima in un modo, era troppo dispendioso, facciamo un altro, fino ad arrivare ai forni crematori. Ma ci ha provato a chiamare gli altri, a chiedere consiglio agli altri. Assuero invece no. Gli è bastato questo Aman che odiava gli ebrei. Aman non sappiamo perché odiasse gli ebrei, come non sappiamo perché il gran visir, quando usciva dalla città, tutti si inchinavano davanti a lui. Era il primo ministro, raga, non era l'ultimo. Dopo il re, la regina veniva lui, è la terza persona del regno. Ma Mardocheo non si inchinava, non sappiamo con precisione perché. Possiamo individuarlo perché viene detto Aman la Gagita, era il re Agan, era il re Malachita, dove Samuele disse per conto di Dio, disse: devi distruggere gli Amalechiti, cosa che Saul non fece. Si pensa che viene da quello l'odio di Aman, una cosa molto vecchia. Però lui cosa ha fatto? No, questo è un altro messaggio, però voglio solo accennarlo. Quel risentimento l'ha fatto crescere dentro il suo cuore, lo ha fatto così diventare grande che è diventato odio. E quest'odio ha portato a consigliare a Assuero a distruggere gli ebrei. Nel Nuovo Testamento troviamo: chi fra voi è saggio e intelligente? Non dice che soltanto Salomone era saggio e intelligente. È interessante che Giacomo, capitolo 3, usa questo termine, che era il termine che veniva usato per Salomone. Era saggio e intelligente. Chi fra voi è saggio e intelligente? E poi udite che cosa dice: mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Quello che non fece Assuero. Assuero si comportò da bambino. È venuto Aman, subito dopo è venuto Mardocheo e fece un editto al contrario. È venuto il primo, uccidiamo tutti. È venuto il secondo, non uccidiamo più nessuno. Anzi, chi tende di uccidere gli ebrei, i nemici dei persiani, uccidiamo i persiani. Dice Giacomo, capitolo 3, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, come ce l'aveva Aman, e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa è la saggezza che scende, questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Se nel nostro cuore abbiamo amara gelosia, non siamo saggi, siamo diabolici. Infatti, dice Giacomo, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e cattiva azione. Quindi la saggezza che viene da Dio, per la saggezza che viene da Dio non c'è posto per la gelosia, non c'è posto per lo spirito di contesa, non c'è posto per il vantarsi, non c'è posto per la menzogna, per l'invidia, per la contesa e il disordine. E il timore dell'Eterno è il principio della scienza, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il secondo male che troviamo nel mondo oggi è la superficialità. Agiamo senza saggezza. Scusa fratello, io ho bisogno di fare questa cosa, guarda, sono molto titubante, e siccome che questo fratello, questa sorella mia è fra quelli che è intrattabile, è antipatico, guarda, l'unica soluzione è che tu lo lasci perdere, lo mandi a quel paese, lo lasci stare. Chi ha governato il mio cuore nel dare questo suggerimento? Chi è stato? È stato l'amore o è stato il mio problema? L'antipatia, la mancanza di saggezza. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente. E questo ci porta al terzo problema di Assuero, che è anche il terzo problema del mondo. Non mi dite che non è così, perché c'è anche dentro la Chiesa. Leggerezza nell'esercizio del potere. Ma io non ho nessun potere. Io sono nessuno. Lo diceva anche Assuero. Fin tanto che si è fatto convincere da Aman. Chi ha governato Assuero? Aman. Chi ha governato in quel mentre il regno? Aman. Che odiava gli ebrei. Assuero era così leggero nell'esercizio del potere che si è fatto convincere prima da Aman a distruggere gli ebrei e poi da Mardochea a non distruggerli più. Certo, Dio governava tutto, ecco perché bisogna ringraziare per ogni cosa, perché dietro c'era Dio. E Assuero emise due decreti che erano uno l'opposto dell'altro. Noi non ci troviamo mai a dire una cosa che è l'opposto di quello che pensiamo, perché se io vedo che per un fratello o una sorella è buono fare quella cosa, però mi è antipatico, io non uso saggezza, ma uso la mia antipatia. Prima di agire, cari, riflettiamo sulle nostre decisioni, perché possono fare molto male, prima di tutto a noi, poi anche agli altri. E non neanche voglio accennare quanto male fa a Dio, agli occhi di Dio, la testimonianza. L'esercizio del potere di Assuero era basato sui consigli di Aman. E Aman ha dato un consiglio sbagliato, perché era spinto dal suo odio, dal suo risentimento. Leggiamo in 2 Samuele che Davide aveva un consigliere che si chiamava Aitofel. In quei giorni un consiglio dato da Aitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Bene, noi dobbiamo essere degli Aitofel. Possiamo parlare a nome di Dio? Noi dobbiamo parlare a nome di Dio? Vero che ci sembra strano? Sì. Noi parliamo con la parola di Dio in mano e quindi parliamo a nome di Dio. Dio usa noi per parlare, per trasmettere i suoi decreti. Come lo facciamo nell'evangelizzazione, possiamo farlo anche nel consigliare. L'esercizio del potere noi lo usiamo quando diamo un consiglio a una persona e siamo convinti, abbiamo la convinzione che non gli porterà nulla di buono perché ci è antipatico. Invece quanto più ci è antipatico, più dobbiamo dargli un consiglio buono. Quanto più lo è insopportabile, più dobbiamo tentare di fargli cambiare idea con la parola di Dio. possiamo essere dei buoni consiglieri da parte di Dio quando usiamo la parola di Dio. Ma se non la conosciamo, che cosa vogliamo consigliare? Allora, fratello, io guarda, mi trovo, sai, ho difficoltà, questo è un fatto vero, ho difficoltà un pochino con mia moglie, un periodo, guarda, proprio non lo so, guarda, è una cosa, non capisco, lui non lo sa, ma la moglie mi aveva già chiamato. E la moglie ha detto, Antonio, dice, io guarda, non riesco più a capire mio marito, e, insomma, è una cosa insopportabile, guarda, sinceramente lo voglio lasciare. Ma scusa, i figli di Dio non si lasciano, i figli di Dio cercano di ragionare. No, ma guarda che la parola di Dio, so già cosa dice la parola di Dio, però non lo sopporto. Poi ci posso parlare con tuo marito? Chiamo il marito, dico, senti, guarda, non potevo dire, ho parlato anche con tua moglie. Dico, allora, avete risolto? Dice, no, guarda, non riusciamo più a colloquiare. Facciamo cena, perché il pranzo facevano fuori per lavoro, facciamo cena, stiamo dietro alla bimba, andiamo a letto nello stesso letto, però neanche buonanotte ci diciamo. A questo punto ho detto, fratello, qua la cosa è seria. Guarda che la Bibbia a questo riferimento è molto severa. I due sono la stessa carne e tu stai dando qualcosa contro di te stesso. E, insomma, per farla breve, sono dovuto andare a Palermo per parlare con l'uno e per parlare con l'altro. Con l'una, parla con l'altro. E dopo ore con la Bibbia in mano per dimostrare non che il divorzio, che non possiamo divorziare, per dimostrare che dobbiamo amarci, perché il problema di fondo è questo. Alla fin fine il problema di fondo è questo. Quando io amo un fratello e una sorella, non mi sarà mai antipatico. Sarà un pochino insopportabile. Però dai, l'esempio che faccio sempre di questa cosa sono due esempi. Il primo è la peccatrice. La peccatrice è stata presa sul fatto, l'hanno beccata lì, c'erano dei testimoni e meritava di essere lapidata. La portano a Gesù per provocarlo, dice, ma adesso questo l'abbiamo preso sul fatto, la legge di Mosè dice di lapidarlo, tu che dici? Gesù avrebbe dovuto dire, momento, primo, la legge dice di lapidare tutti e due, quindi dove sta l'uomo? Mi avete portato la donna, l'uomo dove sta? Che dovete lapidare pure voi, quindi pure voi state andando contro la legge, avrebbe potuto dire Gesù. Secondo, avrebbe potuto dire alla donna, ma pure tu, insomma, ti fai beccare sul fatto, ma sappilo fare, lo vuoi fare, ma sappilo fare. E invece stranamente Gesù che fa? Si abbassa e sembra che non gli dia neanche retta, incomincia a fare cose sue. E questi stanno lì, che facciamo? Gesù si alza e dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E si ritorna. Cosa stava facendo Gesù? Stava amando la donna, ma stava amando anche i farisei. Alla donna stava dicendo, ma che cavolo hai combinato? E ai farisei stava dicendo, ma che cosa avete combinato? Che cosa state facendo? Vi state addossando, prendendo il posto da giudici, e il giudice è uno solo. E alla donna, sei una peccatrice come pure loro, ma tu non lo devi fare questo peccato. Alla fine, finalmente questi capiscono e se ne vanno. E resta Gesù e la donna. Allora Gesù, senza alzarsi, donna, chi ti ha condannato? E la donna, nessuno. E Gesù si alza, la guarda in faccia e dice, vai e non peccare più. Quante cose avrebbe potuto dire? Noi al posto di Gesù cosa avremmo detto? Sei una poca di buono, sei una qua, sei là. Gesù cosa dice? Vai e non peccare più. Questa è la manifestazione massima dell'amore di Dio. E l'altro, siamo alla fine, Gesù era già risorto, dice, Pietro, mi ami tu? Pietro, poverino, era sincero il ragazzo. Dai, non possiamo dire che non era vero, era sincero. Maestro, sì, lo sai che ti amo. Il greco, l'italiano non rende moltissimo. Il greco dice, Pietro, agape tu? Cioè, amore supremo. E Pietro risponde, maestro, fileo, ti amo, ti voglio bene. E Gesù dice, Pietro, agape tu. E Pietro, maestro, lo sai che fileo, che io ti voglio bene. E Gesù ripete, Pietro, fileo tu. E finalmente Pietro dice, maestro, agape, ho capito. E questa è un'altra manifestazione di amore, che Dio ha pazienza con noi, quella che noi non ci abbiamo con gli altri. Però poi Pietro è uscito fuori quello che era e dice: maestro, scusa, visto, ma di Giovanni, perché ci diceva che Giovanni doveva morire, ma di Giovanni che ne sarà? E Gesù fa un'altra manifestazione di amore. Ve lo ricordate la risposta? A te che te importa? Tu pensa per te, tu seguimi, e di Giovanni ci penso io. Perché ognuno di noi ha un compito, e il nostro compito principale è quello di amarci. Il secondo compito è fare la volontà di Dio. In mezzo a voi c'è un profeta, faccia il profeta. In mezzo a voi c'è un evangelista, faccia l'evangelista. In mezzo a voi c'è un pastore, faccia il pastore. C'è un apostolo, faccia l'apostolo. C'è qualche altro dono, fate quello che il Signore vi dice di fare. Ma non ficcate il naso in quello che gli altri fanno. Perché non saremmo amati. Perché non stiamo dimostrando l'amore. Perché l'amore è accettare gli altri come sono, sopportarli come sono. E quando noi abbiamo, diciamo, il potere di consigliare, ricordiamoci come Gesù consigliava. Non consigliamo secondo il nostro pensiero. La scrittura sappiamo tutti, no? Seconda Timoteo 16:17, lo sappiamo a memoria? Sapete a memoria? Imparatelo, scusate, questo ve lo devo dire, vi devo fare un'esortazione, sennò ogni predicatore alla fine deve fare un'esortazione. Questa è l'esortazione che vi lascio. La prossima volta che vengo vi chiederò 2 Timoteo 3:16-17. Ogni scrittura è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, per dare buoni consigli, per consigliare bene. Perché se non conosciamo la scrittura così, che è qualcosa di utile, qualcosa di fondamentale per noi, che è buona per insegnare, per riprendere con le parole giuste, per correggere in modo giusto, per educare finalmente alla giustizia, possiamo dare buoni consigli, altrimenti, cari, lasciate perdere. Siete più onesti a dire: senti, fratello, sorella, io non ti posso dare questo consiglio, vai da un altro. Nel frattempo vergognatevi, mettete davanti allo specchio e dite a quello che vedete dentro lo specchio: ma quanto fai schifo! Tu, un figliolo di Dio, non sai consigliare una cosa così semplice che è l'amore? Ma fai proprio pietà, vergognati, incomincia a piangere e incomincia a pentirti, come fece Pietro. Non sappiamo Pietro se avesse uno specchio davanti, però pianse amaramente. Che cosa aveva fatto? Aveva tradito, aveva rinnegato il suo maestro. Allora, piuttosto, come credenti, non dobbiamo dimenticare di essere riconoscenti e ringraziare per tutto quello che Dio ci fa, ma anche per quelle cose che i fratelli e le sorelle ci fanno, ma anche tutte le persone, perché è bello quando siamo nel mondo e andiamo al supermercato e permesso, grazie, o non lo so, alla fila del supermercato io ho il panino, io devo prendere solo il panino perché manca solo quello, la signora a me c'ha il cestello, il carrello pieno, dice: guarda, se vuoi puoi passare. Oh signora, grazie mille, veramente gentile. Quanto è bello sentirselo dire grazie, vero? Ci pago un po', come dice mio suocero. Non mi deve ringraziare perché poi mai pagato. Se non mi ringrazi resti col debito e quindi soffri. Dobbiamo imparare a ringraziare, a essere riconoscenti, dobbiamo imparare a non essere superficiali, perché la superficialità non ci porta a nessuna parte. È una delle forme, io lo dico per scherzo, perché mi piace un po'. Una delle forme: ciao fratello, come va? Vero Luca? Fratello, come va? Bene. No. Stai bene? Tutto a posto? Sì. Luca, hai risposto troppo in fretta. Dobbiamo imparare a non essere superficiali. Allora, prima di rispondere nelle cose serie, prima di rispondere, riflettiamoci. Che cosa dice la Bibbia? Io dicevo prima, ho dovuto leggere un libro per dare una risposta a una sorella. 150 pagine. Me lo sono letto veloce per poter dare una risposta, perché non conoscevo l'argomento. Quante volte parliamo perché pensiamo che è così? Per esempio, una delle cose che sentite spesso: oh, ma guarda, siamo proprio in tempi, guarda, una cosa fa... come dice la Bibbia, aiutati che Dio ti aiuta. Ma dove sta scritto aiutati che Dio ti aiuta? Se lo dice uno del mondo va bene, ma lo dice un credente, mi viene qualche dubbio. E alla fine del senso, facciamo così. Per favore, me lo dici dove sta scritto? Perché mi piacerebbe pure a me usare questo versetto. E nei proverbi, me lo trovi per favore. Sto ancora aspettando. E infine, è così, e infine cari, non diamo consigli per vedute personali, ma diamo consigli secondo la parola di Dio. Per poter fare questo, io ho finito, per questo chiudo. Ma se io chiudo la Bibbia, quando devo dare consigli, darò consigli secondo il mio cuore, secondo i miei pensieri, secondo i miei occhi, secondo quello che le mie mani vorrebbero fare. E se a quel fratello mi piacerebbe prendere schiaffi, io do consigli come se fossero degli schiaffi, come fece Aman. Perciò facciamo attenzione. Facciamo attenzione perché sono i problemi che ha il mondo, facciamo in modo che non sono anche i nostri problemi. La risposta a Angelica, l'hai avuta? Ci comportiamo come quelli del mondo perché siamo superficiali, gestiamo male la Bibbia e non amiamo come il mondo si aspetta che noi facciamo. Allora facciamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, grazie perché anche quest'oggi abbiamo potuto aprirla, meditarla. Ti preghiamo, Signore, aiutaci a non essere superficiali nella nostra vita, a non fare giudizi affrettati. Aiutaci, Signore, a non consigliare scioccamente secondo il nostro desiderio, i nostri pensieri. Aiutaci, Signore, piuttosto ad amare, anche coloro che non sono amabili, a sopportarli con la sopportazione che tu hai avuto nei nostri confronti. Grazie, oh Padre, per questo tempo che abbiamo potuto adorarti. Ti preghiamo di continuare a benedirci, a benedire questa Chiesa. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.